Radio Palazzo Carli, musica e parole. Musica e parole, racconti, poesie, fiabe, leggende e tanto altro. In studio Monica e Peter.
Ben ritrovati amici ascoltatori di Radio Palazzo Carli, da Peter
e da Monica.
Ciao Monica.
Ciao Peter.
Bene, noi iniziamo la nostra puntata con un bellissimo racconto che ci ha portato Monica e che ci Grazie. Porta molto lontano, e quindi avremo delle belle da ascoltare.
Ecco, grazie, anche dico, lontano nel tempo.
Non dico altro.
E qui siamo sgammati. I nostri racconti ci portano in Asia orientale e più precisamente nella provincia dello Hunan, una delle più affascinanti della Cina centro-meridionale. Il termine Hunan significa letteralmente a sud del lago, perché si sviluppa a sud del lago Dongting, il secondo lago d'acqua dolce più grande della Cina. Contiene una zona paesaggistica diventata patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 1992 e nota per essere il luogo che ha ispirato il regista James Cameron per la creazione dei personaggi del film Avatar. Più o meno, Peter, a queste latitudini ha luogo la novella che narreremo, scritta da Li Fuyan ai tempi di Berta, quando filava davvero, ovvero in epoca Tang, 618-907. Sono appartenenti al genere dei Chuanqi, ovvero racconti di fatti straordinari.
Ecco, un brano del 1996 del cantautore Biagio Antonacci con la sua Se è vero che ci sei.
Certe volte guardo il mare, questo eterno movimento, ma due occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo e passeggio dentro il mondo. Mi accorgo che due gambe non bastano per girarlo e rigirarlo. E se è vero che ci sei, batti un colpo amore mio, ho bisogno di dividere tutto questo insieme. Certe volte guardo il cielo, i suoi misteri, le sue stelle, ma sono troppe le mie notti passate senza te per cercare di contarle. E se è vero che ci sei, vado in cerca dei tuoi occhi, io che non ho mai cercato niente, e forse niente ho avuto mai. È un messaggio per te,
sto chiamando,
sto cercando. Ci sei con i tuoi occhi e le tue gambe, io riuscirei a girare il mondo e a guardare quell'immenso. E se è vero che ci sei, a caccia via la solitudine di quest'uomo che ha capito il suo limite nel mondo. È un messaggio per te,
sto chiamando,
sto cercando te,
sono solo e lo sai.
È un messaggio per te,
sto inventando te,
prima che cambi luna e che sia primavera. Certe volte guardo il mare, questo eterno movimento, ma due occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.
E il titolo della nostra storia è La locanda dei matrimoni predestinati.
Durante la dinastia Tang c'era un uomo chiamato Wei Gu che viveva a Wulin, in Cina. Aveva perso i genitori in giovane età e una volta cresciuto volle sposarsi e avere una famiglia. Si affidò a qualcuno perché gli cercasse una moglie, ma senza successo. Nel secondo anno del regno Huang He, tra il 806 e l'820, mentre era in viaggio diretto a Qinghe, si fermò ad alloggiare presso una locanda. Tra gli ospiti viverà anche un tale che gli propose il matrimonio con la figlia dell'ex magistrato della prefettura di Qinghe, di nome Pan Fan, e gli diede l'appuntamento per l'indomani di prima mattina davanti alla porta del Tempio del Risveglio del Drago, a ovest della locanda. Gu era sinceramente intenzionato a chiedere la mano della ragazza e alle prime luci dell'alba si diresse al Tempio. I raggi obliqui della luna si risplendevano ancora luminosi. Un vecchio, appoggiato a un sacco di tela, sedeva sui gradini del tempio, intento ad esaminare un testo nel chiaror lunare. Accostatosi, Gu spirciò furtivo il contenuto dello scritto, ma non riconobbe nessun carattere. Non si trattava né dello stile di scrittura degli insetti, dello stile degli scribi o dello stile dei girini, né di un testo sanscritto.
«Che testo è quello che state esaminando, buon signore?» domandò di conseguenza Gu. «Ho studiato duramente sin da piccolo e ho sempre pensato non vi fosse carattere al mondo che io non conoscessi. So leggere anche la scrittura sanscrita in uso nelle terre occidente. Beh, questa forma però è l'unica che non ho mai visto prima. Di cosa si tratta?» «Questa non è una scrittura di questo mondo», rispose il vecchio ridendo. «È la scrittura degli spiriti». «Com'è possibile che esseri del mondo degli spiriti vengano qui?» domandò allora Gu. «Signore, non sono certo io a non dover venire qui. Piuttosto è lei che si è messo in cammino sin dal primo mattino. Tutti i funzionari dell'aldilà hanno giurisdizione sugli affari dei vivi. E come potrebbero gestire le vicende umane se non si muovessero nell'ombra? Sulle strade, al giorno d'oggi, uomini e spiriti si contano in numero pari, ma non si distinguono, tutto qui. Io mi occupo del registro dei matrimoni sulla terra». «Ah, sono rimasto orfano di padre in tenera età», esclamò lieto Gu. Io ho sempre desiderato sposarmi presto per avere una discendenza numerosa. Ma negli ultimi anni, per quanti mezzi abbia usato per prendere moglie, non sono mai riuscito a realizzare questo desiderio. Un tale mi ha dato appuntamento qui, oggi, per andare a parlare insieme a lui con la figlia del magistrato, Pan. Ce la farò?
Non ancora, rispose il vecchio. Non è ancora il momento predestinato. Sua moglie, signore, ha appena compiuto 3 anni e varcherà la soglia della sua casa all'età di 17. Dove si trova mia moglie? E di cosa si occupa la sua famiglia?
E ora è il turno di Carmen Consoli con Qualcosa di me che non ti aspetti.
E a nord di questa locanda è la figlia del vecchio Chen, quella che vende verdura. Se vorrà seguirmi, signore, non appena mi metterò in cammino, glielo mostrerò subito. nel mercato delle verdure. V'era un'anziana donna, orba da un occhio, che avanzava portando in braccio una bimba di 3 anni, estremamente brutta. «Ecco, quella è sua moglie», esclamò il vecchio indicando la bambina. «Se io, invece, io l'ammazzassi?» domandò Gu furibondo. «Questa donna è destinata a ricevere grandi riconoscimenti e ad essere onorata di un titolo di rango per i meriti conseguiti dal figlio. Come potrebbe ucciderla?» gli rispose il vecchio, e quindi sparì. «Che cosa sono queste stramperlerie, vecchio demonio?» si mise a imprecare Gu. «Perché mai dovrei sposare la figlia brutta di una vecchia mezza orba?»
Affilò un piccolo pugnale e lo consegnò al suo servo, il quale su suo ordine pugnalò la bambina nel bel mezzo della folla. Per un errore, l'uomo, malgrado mirasse al cuore, riuscì a colpirla solo tra le sopracciglia. Dopo questi fatti, Gu cercò ripetutamente di sposarsi, ma non riuscì mai a realizzare il suo desiderio. 14 anni dopo, Gu era divenuto funzionario per privilegio ereditario nella prefettura di Xiangzhou. Il prefetto Wang Tai lo chiamò a svolgere la funzione di segretario di dipartimento. Lo reputava una persona di notevoli capacità e per questo gli diede in moglie sua figlia. La ragazza aveva all'incirca 16 o 17 anni ed era di incantevole bellezza. Gu era estremamente soddisfatto. La giovane però portava sempre tra le sopracciglia un piccolo gioiellino che non toglieva neanche quando faceva il bagno o riposava. Nell'arco di più di un anno, Gu era sempre rimasto molto perplesso di questo fatto, perché un giorno gli sovvenne all'improvviso di quello che gli aveva detto il servo riguardo al colpo sferzato tra le sopracciglia e si risolse così a chiedere una spiegazione alla moglie. «In realtà, io sono la nipote del prefetto e non sua figlia», rivelò la donna in lacrime. «In passato, mio padre era governatore di Songcheng, ma nel corso del suo mandato morì quando io ero ancora in fasce. Poi fu la volta di mia madre e mio fratello maggiore, che morirono uno dopo l'altro. Tutto ciò che avevo era un casale nella zona meridionale di Songcheng, ove abitai insieme alla mia balia, la signora Chen. Dato che era vicino alla locanda, la signora Chen iniziò a vendere verdura per avere di che vivere. E in pena per la mia tenera età non aveva cuore di lasciarmi sola. Un giorno, quando avevo 3 anni, stava camminando nel mezzo del mercato tenendomi in braccio, quando fui ferita da un balordo. La cicatrice lasciata dal coltello è ancora visibile e per questo motivo la copro con un gioiellino. All'incirca 7 o 8 anni fa, lo zio assunse un incarico a Lulong e mi prese a vivere con sé, finché, con grande affetto, mi ha data in sposa a te, trattandomi al pari di una figlia.
È il momento del jazz con Raffaele Gualazzi in Follia d'amore.
Sì, dire mai non è facile, sai, se tutti quanti siamo in orbita nella follia. Io non so più chi sei, non mi importa chi sei, mi basta perdere l'incanto di una nostalgia. Ma vedrai un altro me in un sogno fragile, riderai come se non ti avessi amato mai. Cercherai un altro me, oltre all'ombra di un caffè, troverai solo me. se mi fermo un attimo io non so più chi sei. Qui si vive così, day by day, night by night, e intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai, abbandoniamoci alla soglia della mia pazzia, e vedrai un altro me, disarmato, fragile, perché quello che sei non lo cambierei mai, neanche se fossi tu, come il tempo a correr via, ma rimani con me, non mi perdo neanche un solo attimo di te.
Allora le chiese, la signora Chan era forse orba da un occhio? Sì, gli rispose. Ma come fai a saperlo? Sono stato io a pugnalarti, esclamò. Com'è strano, com'è straordinario il destino. Dopodiché le raccontò tutto quello che era successo e da allora ebbero ancora più rispetto l'uno dell'altra. In seguito la donna diede alla luce un figlio di nome Kun, che divenne governatore della prefettura di Yanmen, mentre a lei fu conferito il titolo di Gran Dama della prefettura di Taiyuan. Da questi fatti capirono che non è possibile cambiare quanto stabilito dal destino. Venuto a conoscenza di questa vicenda, il magistrato del distretto di Songchen denominò quella pensione la locanda dei matrimoni predestinati.
Perciò a coronamento della nostra storia e a conclusione di questo spazio dedicato alla Cina, ecco che arriva Francesco Renga in Il mio giorno più bello nel mondo.
Ricomincia nella notte questa storia, troppe volte mi ha tirato botte, colpi bassi mentre vivo che mi tolgono il respiro e mi danno la certezza che il mio stile era mancarti senza raddrizzare il tiro. Quante volte avremmo detto con fermezza che tra noi era finita, da domani ricomincia un'altra vita, tranne poi tornare dove siamo stati sempre certi di trovarci, siamo sempre stati forti a lasciarci negli abbracci, a proteggerci dai sassi, a difenderci dagli altri, a lasciarci i nostri spazi, a toccare con un dito questo cielo che spalanca all'infinito. Quante volte ci ha deluso e quante volte ci ha sorriso. Come te che mi hai dato il mio giorno più bello nel mondo, l'ho vissuto
scemo che quando un motivo non c'è. E da quando c'è stato sembra schiudere tutte le porte, sembra schiuderle tutte le volte che sto con te. Lasciamo che sia il tempo a cancellarci senza un gesto, far la fine dei graffiti abbandonati alle pareti, lentamente sgretolati dalla pioggia e dal calore, fino a quando c'è uno stronzo che passando li rimuove, senza avere la certezza di aver dato tutto, prima di mollare, di tagliare corto, di imboccare quella strada senza più rimorso, quando arriverà qualcuno che starà al mio posto, a lasciarci negli abbracci, a proteggerci dai sassi, a difenderci dagli altri, a lasciarci i nostri spazi, a toccare con un dito questo cielo che spalanca all'infinito, quante volte ci ha deluso e quante volte ci ha sorriso, come te che mi hai dato il mio giorno più bello del mondo, l'ho vissuto con te. È con te che è iniziato il mio viaggio più bello nel mondo, io l'ho fatto con te. È un sorriso che è nato, sembra schiudere tutte le porte, sembra schiuderle tutte le volte che sto con te. Eravamo solo due perduti amanti, quando l'universo ha ricongiunto i punti, sole, luna, caldo, freddo in un secondo solo, quando finalmente riprendiamo il giro. È una sensazione che mi sembra innata, come se con me fossi sempre stata, come se ti avessi sempre conosciuta, ma la meraviglia è che ti ho incontrata. E sei tu che mi hai dato i miei giorni più belli nel mondo, li ho vissuti con te. Solo tu mi hai donato un sorriso che nasce anche quando un motivo non c'è. Sembri schiudere tutte le porte, sembri schiuderle tutte le volte che sei con me. Sembri schiuderle tutte le volte che sto con te.
Peter, ora è il tuo turno, eh?
Sì.
E vorrei anticipare che le tue scelte musicali saranno notevoli e di gran peso. Chapeau.
Beh, allora, io posso solo dire grazie. Comunque, noi dopo questo viaggio bellissimo nell'estremo oriente, noi continuiamo il nostro viaggio che ci porta, possiamo dirla così, un po' ovunque,
sì,
non solo nei luoghi ma anche nel tempo. E ho voluto utilizzare quello che potrei dire è il fiore del momento, e ci spiegherà subito Giuni Russo con questo brano che si intitola Una rosa è una rosa.
Yeah.
Ecco perché, Monica, noi parliamo adesso della rosa. Della rosa nei miti, nelle religioni, nelle leggende e nei simboli. Ho fatto questo estratto dal libro di Corrado Colafigli e Maurizio Saudelli, che ha come titolo Spigolando tra le rose, Laser edizione del 1999, Milano. La rosa è un simbolo veramente complesso, poiché racchiude in sé, più di ogni altro fiore, significati tra loro totalmente contrastanti. È infatti ambivalente, potendo contemporaneamente significare perfezione celeste e passione terrena, tempo ed eternità, vita e morte, fecondità e verginità. La rosa, possiamo affermare che questo fiore, forse anche per la sua struttura a forma rotonda, non dimentichiamo che in Occidente il cerchio era considerato sin dai tempi più antichi un modo per indicare la perfezione, è stato sempre reputato simbolo di completezza. Rappresenta infatti la profondità del mistero della vita, la bellezza, la grazia, la felicità, ma anche la volontà, la passione, ed è perciò spesso associato alla seduzione. Essendo stato da sempre un fiore abbinato alle divinità femminili, esso è amore, vita, creazione, bellezza e verginità. La sua rapidità nell'appassire simboleggia al contrario morte e sofferenza, e le sue spine evocano invece il sangue e il martirio. Per questo motivo la rosa viene usata per raffigurare, anche oltre alla vita eterna, la primavera che, se vogliamo, è un piccolo assaggio terrestre della resurrezione celeste che ci attenderà alla fine della nostra esistenza. Nell'ambito dei fiori, per quanto detto prima, la rosa è quello che più di ogni altro è in grado a rappresentare la periodicità degli avvenimenti umani che si svolgono nel corso della nostra vita. È inoltre simbolo di silenzio e di riservatezza. Una rosa era infatti appesa o raffigurata nelle sale di consiglio per indicare riserbo e discrezione. Ora, un brano, diciamo, datato, che ci parla di una rosa che nasce nel Mediterraneo, tanto è vero, che ce la canta Nana Moscuri, The White Rose, la rosa bianca.
Leave me lonely, so
E ora il capitolo dal titolo La rosa nella tradizione e nella cultura cristiana. Vediamo ora che cosa questo fiore rappresenta simbolicamente per le principali religioni della terra, iniziando con quella cristiana. Nell'iconografia cristiana questo fiore, per la sua bellezza e fragranza, viene adoperato per indicare il paradiso. Inoltre la rosa bianca è sinonimo di innocenza, di castità e di purezza e, per traslato, è uno dei modi in cui si rappresenta la Vergine Maria, anche se in alcuni racconti, non appartenenti però alla cultura occidentale, è uno dei modi con cui può essere raffigurata la morte. Al contrario, la rosa rossa è il simbolo della carità che, se spinta fino ai limiti estremi, può anche portare al martirio. Non a caso, infatti, una leggenda di ispirazione cristiana vuole che il suo colore rosso sia stato generato dal sangue di Cristo sulla croce. Ha pertanto anche il significato simbolico delle piaghe del Cristo, dalle quali sgorgò il suo sangue per la redenzione dell'umanità. Le rose di color rosato sono l'emblema del bambino Gesù, mentre quelle gialle quello dei re magi. Possiamo osservare che la rosa assume significati fortemente contrastanti: passione e morte, gloria e risurrezione. In altre parole, la vita eterna. Nella religione cristiana queste entità costituiscono tuttavia, pur nella loro palese contrapposizione, un'unità inscindibile. Infatti, non si può ottenere la resurrezione se non passando per la morte e non si può raggiungere la gloria se non transitando attraverso la passione. La rosa è, dunque, il fiore che più di ogni altro si presta a rappresentare metaforicamente gli eventi cardini della religione cristiana. Viene anche usata per ricordare il Sacro Graal, ossia la coppa che, secondo la tradizione, fu adoperata da Gesù Cristo durante l'ultima cena. La Chiesa stessa è talvolta indicata nella Bibbia come rosa di Sharon. Le sue spine sono i peccati di cui essa si è macchiata nei secoli e, più in generale, quelli di tutti i credenti, mentre la rosa senza spine, o rosa mistica, è un altro titolo con il quale viene lodata la Vergine Maria, proprio per mettere in evidenza il suo concepimento senza peccato originale, quindi senza spine.
La rosa d'oro, oltre alla perfezione e all'incorruttibilità, è anche un simbolo del pontefice romano e quindi, per traslato, anche di Cristo, di cui egli è il vicario in terra. Papa Urbano II, nel 1096, benedisse per la prima volta una rosa d'oro in occasione di una cerimonia che si svolgeva fin da non molto tempo fa nella quarta domenica di Quaresima, detta per l'appunto Domenica delle Rose o Domenica Laetare, considerato una sosta di giubilo nel cammino della penitenza che conduce il popolo cristiano alla celebrazione della Pasqua. Il Papa benediceva un fiore finto, fatto di materiale aureo e detto appunto rosa d'oro, per farlo dono ora ad alcune autorità civili, come il prefetto di Roma, ora a qualche principe cattolico in segno di predilezione, come fecero Urbano V, che la assegnò nel 1367 alla regina di Sicilia, Giovanna, e Pio IX, che nel 1867 la donò alla regina di Spagna, Isabella II. Ora, dalla canzone, diciamo così, che nacque a Atene, noi ci spostiamo, possiamo dire, nel centro d'Europa, ossia specificamente in Francia, dove ascoltiamo la Vion Rose di Mireille Mathieu, cantata originariamente da Edith Piaf.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour en mourir, un grand bonheur qui prend sa place. Les ennuis, les chagrins s'effacent, heureuse, heureuse en mourir. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. Je sens en moi mon cœur qui
Papa Pio XI, infine, regalò la Rosa d'Oro all'allora regina d'Italia Elena di Savoia, in occasione della firma del concordato tra la Santa Sede e lo Stato italiano. Prima dell'avvento del cristianesimo, tra il mese di maggio e quello di luglio, si tenevano nell'antica Roma delle festività denominate Rosalie e la Pentecoste, grazie anche alla sua collocazione indissolubilmente legata alla Pasqua e quindi al periodo primaverile, prese in un certo senso il posto di queste ricorrenze pagane, così come avvenne anche per il Natale, per la cui celebrazione si scelse il 25 dicembre, giorno nel quale si celebrava la festività del sole invitto. Fino ad alcuni secoli or sono, in occasione della festa di Pentecoste, era costume far piovere sui fedeli, durante la celebrazione della Santa Messa, petali di rose e batuffoli di stoppie accesi, per ricordare che il manifestarsi dello Spirito Santo sugli Apostoli avvenne attraverso la discesa di lingue di fuoco, simili appunto a petali di rose. Per tale ragione, la Pentecoste viene anche chiamata Pasqua delle Rose o Pasqua Rosata. Secondo il monaco Beda, la tomba dove Cristo fu collocato una volta deposto dalla croce era dipinta di rosso e di bianco, dei due colori che, mescolati insieme, formano il rosa. Anche in questo caso, come possiamo notare, c'è una perfetta commistione, una sintesi totale di due colori che rappresentano di per sé sentimenti opposti, contrastanti, e la cui sintesi trova la sua più totale realizzazione proprio nel rosa, inteso sia come colore sia, in senso lato, come sostantivo.
E ora Parliamo della rosa nella favolistica. Dalla rosa di macchia, detta anche rosa canina, hanno tratto spunto diversi poeti e scrittori di vari tempi e luoghi per scrivere poesie e favole che hanno trovato fama pressoché universale. L'ispirazione è dovuta anche al particolare aspetto di questo fiore, che si presenta normalmente in forma di cespuglio molto fitto, spinoso, quasi impenetrabile. La bellezza di tale rosa, tuttavia, a differenza di quello che accade per altre varietà, scompare rapidamente una volta recisa dalla pianta. La più celebre di queste favole e La bella addormentata nel bosco, pubblicata nel 1696 dal romanziere francese Perrault. In questa storia si racconta che, a causa di un maleficio, la protagonista, una giovane principessa, cade in un sonno profondo. Il castello dove lei si trova è protetto da intricatissimi cespugli di rose, con spine così pungenti che nessuno sarebbe stato in grado di oltrepassare, ad eccezione di chi avesse dimostrato sufficiente coraggio. Dopo 100 anni, un principe si cimentò in questa impresa e, accompagnato dalla sua scorta reale, si diresse deciso verso quell'altissimo mucchio di rovi. Questo si aprì al passaggio del cavaliere, per poi richiudersi immediatamente alle sue spalle, impedendo l'accesso ai suoi accompagnatori. Il giovane, giunto nel castello, svegliò la principessa e sciolse dall'incantesimo tutti coloro che ne erano stati colpiti. A Perrault si ispirarono successivamente in Germania i fratelli Grimm, scrivendo tra le altre una storia conosciuta da noi con il nome di Rosa Spina, titolo originale è Dornröschen, tradotto letteralmente significa piccola rosa con le spine. Anche in questa favola, a causa di un sortileggio, la principessa, la cui bellezza è paragonabile a quella di una rosa in fiore, dorme all'interno di un castello impenetrabile, protetto da spinosissimi cespugli di rose. E ora, Monica, è il momento di una canzone italiana, famosissima, direi, e ce la canta Massimo Ranieri, Le rose rosse.
Perché muoio per te, da quando ti ho lasciato, sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te. E ormai non c'è più strada che non mi porti indietro, amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Parlarti di me, rose rosse
una speranza, stasera ho comprato rose rosse per te. La strada dei ricordi è sempre la più lunga, amore sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te.
Pure in questo caso, ella attende un principe che sia in grado di liberarla. All'arrivo di costui, la siepe di rose si spalanca, consentendogli il passaggio per richiudersi immediatamente dopo. La principale differenza tra la fiaba di Perrault e quella dei fratelli Grimm è nel fatto che, in quest'ultima, i vari tentativi precedentemente fatti da altri nobili erano stati vani, poiché la siepe si sarebbe aperta solo dopo che erano trascorsi 100 anni da quando si era verificato il maleficio causato da un fuso che aveva punto la principessa. Nella novella La Bella e la Bestia è una semplice rosa che la bimba Belinda richiede a suo padre prima che costui inizi un lungo viaggio, mentre le due sorelle maggiori avevano preteso gioielli. È proprio per soddisfare il desiderio della figlia minore che il genitore, sulla via del ritorno, entra in un tetro palazzo al cui interno c'era un giardino pieno di rose e, certo di non essere visto, ne coglie un bocciolo, provocando così l'ira della creatura mostruosa che viveva in quella dimora. E forse non è un caso che l'unica persona ad apprezzare le virtù della bestia sia in definitiva proprio Belinda che, richiedendo per sé soltanto una rosa, aveva in definitiva dimostrato più di ogni altro di saper superare le apparenze e di andare diretta alla realtà delle cose, privilegiando la semplicità, la spontaneità e la purezza d'animo. Grazie a tutto ciò riesce a liberare la bestia dal maleficio al quale era stato condannato e a fargli assumere nuovamente le sue primitive sembianze di principe, con il quale poi si sposerà.
Bene, allora Monica, noi sulle note di questa bella canzone cantata da Gilbert Bécaud, L'importance de la rose, noi chiudiamo questa puntata di Musica e Parole.
Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose.
Quindi noi, come al solito, auguriamo a tutti i nostri ascoltatrici e ascoltatori una buona settimana e possiamo dire ci sentiamo tra presto, tra una settimana, quindi ciao a tutti e ciao Monica.
Ciao Petre, grazie.
Su Radio Palazzo Carli avete ascoltato Musica e Parole. Racconti, poesie, fiabe, leggende e tanto altro. In studio Monica e Peter.